Volevo con questo contributo parlare di uno dei libri più belli che io abbia mai letto nella mia vita. Per questioni legate alla mia attività di ricerca, mi sto occupando anche di approfondire la biografia di alcuni ballerini, alcuni danzatori fondamentali. Per la storia della danza classica e moderna, e tra cui il grande Nijinsky. I suoi diari sono un documento eccezionale, scritti nel 1919. Non mi sembra il caso di ripercorrere tutta la complessa vicenda umana e professionale di questo ballerino, che è tra i più importanti del Novecento, però leggere i suoi diari è stata un'esperienza importante anche per uno come me che non si occupa strettamente di danza, cioè non ho le competenze per potermene occupare, però in realtà questo testo è un testo che riguarda molto marginalmente quello che è comunque un ambito di approfondimento sulla tecnica coreutica. Ma riguarda in realtà la concezione del mondo di Nijinsky, le sue passioni, i suoi interessi letterari, i suoi interessi filosofici, e quindi anche la sua concezione del mondo da un punto di vista religioso. È un testo nato da un momento di disperazione dell'autore, perché, come forse qualcuno di voi saprà, l'ultima parte della parabola esistenziale di Nijinsky è all'insegna della follia. La moglie lo fece internare in un manicomio e quindi, diciamo, è interessante leggere queste pagine come testimonianza dell'incipiente follia di Nijinsky, ma come direbbe appunto Cesare Lombroso, tra il genio e la follia esiste un legame profondo che ormai esula anche da quello che è comunque un luogo comune popolare, un adagio popolare che comunque ha sempre connesso in realtà l'anticonformismo proprio del genio, la libertà espressiva proprio del genio e un atteggiamento paradossale che può apparire anche come manifestazione di una follia. E sono tutti temi che sono stati approfonditi in modo molto interessante dalla filosofia novecentesca, il rapporto appunto tra creazione artistica e follia o percepita follia. E, non so, viene per esempio in mente il testo L'Anti-Edipo di Deleuze, giusto per tracciare un quadro approssimativo, la storia della follia di Foucault. E i Nouveaux Philosophes a questo riguardo hanno delineato un quadro molto interessante. Ma anche la scuola di Francoforte, per esempio l'uomo ad una dimensione di Marcuse. È interessante per tracciare un po' il quadro anche della figura del reietto, dell'emarginato. In questo senso, come dire, la filosofia contemporanea si è mossa su diverse stratificazioni di senso, diversi livelli di approfondimento che hanno chiarito il complesso legame, o hanno tentato di chiarire il complesso legame inesauribile da un punto di vista estetico, estetologico, che lega il momento della creazione artistica a quello della follia. I diari di Nijinsky, quindi, non sono un testo noioso, come potrebbero essere dei compendi di tecnica coreutica, forse per alcuni, no? Sicuramente per me lo sono, perché io non sono un ballerino e quindi non posso occuparmi di questo. E in ogni caso, per me potrebbero essere anche noiosi alcuni trattati di tecnica pianistica, no? Come per molti musicisti, la tecnica non è frutto semplicemente, nella mia visione, di qualcosa che deve essere approfondito da un punto di vista solamente teorico. Quindi, al contrario di quei manuali, manualetti di tecnica strumentale, tutti in realtà i testi, quindi, che hanno una valenza didattica o pedagogica. Ecco, i diari di Nijinsky non hanno nulla a che vedere con questo. È un uomo che ci tiene a dimostrare, anche, credo, la sua forza umana, esistenziale. È importante per Nijinsky dimostrare alla fine della sua carriera, perché indubbiamente si parla della fase finale della vita pubblica di Nijinsky. È interessante approfondire per Nijinsky ciò che per lui è importante prima di ciò che riguarda il tecnicismo coreico, no? E quindi questi diari rappresentano sicuramente un documento per quel che riguarda proprio l'approfondimento dell'uomo Nijinsky. Ma non è solo questo, non è solo questo, perché il riferimento alla figura di Cristo, della religione, dunque, il costante riferimento ad un'etica, ad un'idea straziante per noi lettori di compassione nei confronti dei poveri e di coloro che normalmente la società o emargina o comunque discrimina sotto il profilo economico. E questa vicinanza agli ultimi, quelli che potrebbero essere definiti gli ultimi, è un elemento veramente commovente di Nijinsky. Come commovente è anche il ricordo dei suoi primi anni, nei quali iniziò a studiare professionalmente, si potrebbe dire oggi, no? La danza, e ne esce fuori un ritratto piuttosto severo di quella che era la Pietroburgo dell'epoca. Naturalmente questo non impedì a Nijinsky di essere selezionato tra i massimi talenti della scuola di ballo, la scuola imperiale di balletto, e però, insomma, il quadro che ne esce fuori è quello di una durezza contestuale che ritroviamo in effetti, a pensarci bene, anche nei romanzi di Dostoevskij, per esempio. Non si tratta in realtà di una differenza temporale così grande fra i capolavori di Dostoevskij e i ricordi di Nijinsky, insomma. Era sicuramente una città, San Pietroburgo, culturalmente feconda, artisticamente importante, però indubbiamente dalle memorie che noi possiamo avere confrontando la letteratura di cui noi disponiamo, ne esce fuori anche una città sotto certi versi arcigna, di certo non propensa ad aiutare coloro che si trovavano nelle difficoltà materiali, come può essere per esempio il protagonista delle Memorie del Sottosuolo di Dostoevskij, ma anche Nijinsky parla di una sua infanzia costellata da piccoli e grandi episodi di povertà, di indigenza, di fatica materiale proprio per la sopravvivenza. E questa realtà inclemente può essere appunto testimoniata da diverse fonti per quel che riguarda la città di San Pietroburgo, quantomeno, insomma. E proprio da questa realtà di profonda prostrazione di Nijinsky e della madre, nasce in qualche modo la voglia di riscatto di questo grande ballerino, che lo troviamo dunque impegnato a scuola. E a partire da iniziali insuccessi matura in lui la volontà di riscatto, di studiare, di diventare tra i migliori studenti. E per far questo, indubbiamente, si legge che si sottopone a delle sessioni di studio lunghissime, ad una rigida disciplina nello studio, che lo porta appunto a concentrarsi unicamente su questo aspetto della propria esistenza. Poi adesso non è il caso di ricordare punto per punto tutti i diari di Nijinsky, ma ne esce appunto un quadro contestuale in cui emerge proprio la fatica non solo del vivere individuale, ma la fatica nel relazionarsi con gli altri. E che fa di questo diario non solo un documento utile a livello storiografico o biografico, ma un'opera d'arte che secondo me colloca Nijinsky tra i più grandi scrittori del Novecento, proprio perché diciamo, si potrebbe dire che in questo scritto la malattia mentale incipiente di Nijinsky sia stata anche la molla dalla quale scaturisce in qualche modo un racconto che non può non toccare noi contemporanei, noi lettori del XXI secolo, e non può non toccarci perché i temi che vengono approfonditi hanno un carattere universale, come quello della compassione, del ruolo della compassione, del ruolo del sentimento rispetto all'algida razionalità che troviamo spesso in molti uomini politici. Infatti Nijinsky in un punto del testo si scaglia contro questa mentalità algida, improntata solo alla razionalità e non in fondo a quella che è la ricerca della bellezza che è propria di ogni artista, no? E quindi il disinteresse e non solo il disinteresse, ma anche la contrarietà all'organizzazione politica della vita, la contrarietà all'impostare la propria esistenza seguendo solamente la ragione e non il sentimento. Fa di questo libro anche un notevole saggio filosofico e quindi in questo senso Nijinsky sembra veramente molto lucido in questo delirio lucido si potrebbe definire perché propone una filosofia in realtà molto coerente. Che ha un riverbero chiaro, chiaro, anche proprio su quelle che sono i suoi lasciti dal punto di vista estetico. E quindi l'arte di Nijinsky non è un'arte fredda, non è un'arte compassata, non è semplicemente l'ostentazione di una tecnica. Ma in Nijinsky la tecnica coreutica, che indubbiamente è molto sviluppata al massimo grado, perché non dimentichiamoci che le scuole dei teatri imperiali era una scuola durissima che prevedeva una formazione veramente di carattere tecnico eccellente, ma anche molto molto faticosa per lo studente, no? Quindi sicuramente c'è da parte di Nijinsky il controllo, la consapevolezza, lo studio interminabile di quella che è la tecnica coreutica, però questa non è mai disgiunta dal sentimento e da un'espressività che si potrebbe definire spontanea, proprio perché frutto del sentimento. Isadora Duncan, altra grande ballerina, parlerà con pagine proprio in cui definirà l'orrore, l'orrore per questa disciplina che c'era nella scuola imperiale di balletto di San Pietroburgo. Parlò anche della stessa Pavlova in modo non certo confortante, dello studio, riferito proprio allo studio interminabile della tecnica coreutica dell'epoca. Tanto è vero che appunto la Duncan fu una delle pioniere, no? Del balletto, scusate, della danza moderna. E si scagliò appunto contro il balletto anche come forma, non solo per per quel che riguarda lo studio della danza classica accademica, ma anche proprio contro il balletto inteso come forma espressiva. Sono pagine realmente interessanti, sia le memorie della Duncan, per altro verso, sia soprattutto i diari di Nijinsky, perché tracciano un quadro realmente interessante dal punto di vista filosofico. Di quella che dovrebbe essere, a mio avviso, anche un'esperienza riguardante la verità dell'espressione artistica. Ecco, parlo più in questo caso da musicista che non da musicologo, no? Mi permetto di sdoppiare un po' in qualche modo il mio ruolo di musicologo da quello di musicista e qui. Se mi è concesso, vorrei esprimere anche una mia opinione che può essere quindi condivisibile o meno dal punto di vista della mia esperienza musicale. Quindi io noto che nell'ambito del balletto Nijinsky è attento alla verità della espressione artistica, cioè la tecnica disgiunta dalla verità della ricerca della bellezza non porta a niente, secondo Nijinsky. Tanto è vero che ci sono anche alcuni accenni proprio a musicisti che, secondo Nijinsky, sono considerati algidi, freddi, non comunicativi, non espressivi. Proprio per questa ragione, perché una vita dedicata solo all'approfondimento della tecnica, sia nel campo musicale sia nel campo coreutico, non è per Nijinsky una vita spesa bene, in questo senso. Esattamente allo stesso modo con cui lui parla con disprezzo dei politici, i quali impostano, secondo Nijinsky, la propria vita non seguendo il criterio della bellezza, della bontà, della verità, no? Della verità dell'espressione artistica, ma su semplici calcoli, calcoli freddi, algidi, razionali. In questo senso, l'esaltazione del sentimento e il riferimento alla figura di Cristo, il sacrificio di Cristo, deriva dalla croce, ovviamente, dalla sofferenza, e non è alieno questa idea di sofferenza come fonte di ispirazione, quindi non solo nella sua valenza apparentemente negativa, ma proprio in quanto fonte di ispirazione per l'artista, il ballerino, e così via. Una maturità incredibile di scrittura dal punto di vista stilistico. Si predilige uno stile asciutto, paratattico, periodi brevissimi che testimoniano sicuramente la sofferenza di Nijinsky, ma d'altro canto il riferimento alla quotidianità della sua vita con sua moglie è approfondita fin nei minimi dettagli. C'è l'interesse quasi morboso nei confronti della sua grafia, della sua penna stilografica, per esempio. C'è un'attenzione quasi maniacale, dettagliatissima. Nei confronti di ciò che si mangia, di ciò che si può mangiare, di ciò che non si può mangiare. Nijinsky era vegetariano. C'è in questo senso anche, come dire, una critica paternalistica nei confronti della moglie alla quale invece piaceva mangiare carne, che però delinea il l'etica anche forse della rassegnazione e anche del sacrificio, l'etica del sacrificio, dell'astinenza, che è proprio appunto del cristianesimo. Quindi ne esce fuori quasi un itinerario ascetico. Del resto, appunto, Nijinsky parla proprio di un sacrificio che lui mise in atto proprio per la questione economica, materiale, cioè fu costretto, in altre parole, a brillare negli studi proprio per uscire dallo stato di pressante bisogno economico in cui versava la sua famiglia e sua madre in particolare. Quindi questa etica dell'ascesi lo portò indubbiamente a dei risultati anche sotto un profilo tecnico indubbiamente notevolissimi. E quindi il ruolo della religione, abbiamo detto, il ruolo dell'etica, il ruolo dell'ascesi, l'esaltazione del sentimento in rapporto ad una ragione fredda, calcolatrice e disumana nei confronti dei più deboli, è un documento veramente di primaria importanza nell'ambito, a mio avviso, dello studio della filosofia del Novecento, che non può essere trascurato come documento non solo quindi esistenziale per quel che riguarda aspetti biografici di Nijinsky, ma nel suo ruolo proprio di letteratura senza altre determinazioni. Cioè siamo di fronte a un capolavoro letterario, a un libro meraviglioso, uno dei libri più belli che io abbia mai letto nella mia esistenza, sicuramente, perché c'è in Nijinsky, indubbiamente, in questa fase declinante, diciamo, sia il riferimento alla sua sofferenza, che però è, fino a questo momento almeno, per Nijinsky anche un momento di forte ripensamento, in cui proprio l'artista si mette a nudo nella sua fragilità, nel suo aspetto più più precario, più instabile. E questa fragilità, questa instabilità, questa continua caduta nella mania, nell'ossessione. Ci sono poi delle pagine in cui il medesimo concetto è ripetuto varie volte, sempre però in modo diverso e per il lettore interessante, perché il rapporto in particolare con la moglie è narrato in modo veramente toccante per il lettore, perché l'ambivalenza della critica che indubbiamente Nijinsky muove alla moglie, non solo sotto l'aspetto, se così possiamo dire, dietetico, no? Riguardo al vegetarianesimo, ma le critiche che Nijinsky muove alla moglie sono molteplici. E dall'altra parte, però, il grande amore che Nijinsky ha nei confronti di sua moglie e sente anche che sua moglie ha nei suoi confronti, quindi la reciprocità di un amore messo alla prova dalla malattia mentale, messo alla prova dalla sofferenza del ballerino. C'è in questo senso pagine intere che sono dedicate al timore, come poi effettivamente purtroppo si verificò, al timore di essere rinchiuso in un manicomio. E in questo racconto si staglia sempre onnipresente la figura di Cristo, con la quale Nijinsky parla, tenta di parlare e si immedesima nella figura di Cristo. Quindi l'artista che compie una sorta di via crucis, tutto con la finalità però di aver compreso la verità e di trasmetterla, la verità che è quella della passione di Cristo, che si traspone nella creazione e nella rappresentazione artistica. Tutto ciò proietta, dicevo, questo testo tra i grandi capolavori della letteratura del Novecento e ci sarebbe volendo, no? Da un punto di vista filosofico, epistemologico, anche religioso, teologico dunque, si potrebbero fare tutta una serie di riflessioni e scrivere migliaia di volumi su questo testo. Peccato che non sia così nota l'attività di Nijinsky scrittore al pari di quella di Ballerino, perché io ritengo che ci troviamo di fronte con questo libro anche ad un grandissimo scrittore. Cioè, non è semplicemente un documento, non è semplicemente utile come testimonianza. Qui ci troviamo di fronte ad un'opera letteraria che può competere con i più grandi capolavori che siano mai stati scritti. Cioè, in questo senso, indubbiamente, nella follia, nell'incipiente follia, perché non è una follia totale quella di Nijinsky, attenzione, anche qui bisogna chiarire. È l'incipiente follia che però mette in luce in modo ad un tempo straziante, perché il lettore non può che simpatizzare, no? Non può che entrare in empatia con il ballerino, con Nijinsky, non può non solidarizzare in modo empatico con queste disgrazie che vengono accennate o anche raccontate. Un altro esempio è il rapporto di amore e odio che lega Nijinsky a Diaghilev, l'impresario dei balletti russi. Anche qui, un po' come nel caso della moglie, si tratta di un individuo importantissimo per la vita di Nijinsky, colui il quale lo aveva tratto fuori dalla povertà e gli aveva offerto delle prospettive per una carriera internazionale. Quindi, da un lato, l'amore nei confronti di Diaghilev, dall'altro la condanna ferma ma privata dell'omosessualità di Diaghilev. Quindi ci sono tutta una serie di elementi che qualificano il testo di Nijinsky come come piacevole da leggere, anche come fosse, diciamo, un best seller, ecco. Cioè, vi sono tutti gli ingredienti anche di un libro che può attrarre le masse. Mi domando il perché siano piuttosto sconosciuti questi diari nell'ambito della letteratura internazionale. Non ne capisco la ragione, dal momento che vi sono tutti gli ingredienti, anche secondo me, di un testo di successo proprio popolare. Però ecco, quindi diciamo, dal punto di vista invece più strettamente relativo ad un'indagine, ad un approfondimento filosofico e estetologico, indubbiamente il ruolo della sofferenza e il ruolo della sincerità, perché la sofferenza si accompagna ad una sincerità che non troviamo di certo nelle memorie di altri ballerini. Cioè, vi è sempre, in altre testimonianze, ma penso anche, non lo so, agli scritti di Wagner, giusto per fare un esempio, no? O all'epistolario di Mozart. C'è sempre un filtro che giustamente il musicista, l'artista pone di fronte a se stesso, perché vi è anche un legittimo pudore a volte, no? Ecco, che nelle persone non malate mentalmente, indubbiamente è corretto che si ponga. Però questa nudità di Nijinsky, questa mancanza di pudore, anche perché questo diario nasce come opera privata, insomma, che doveva rimanere forse nell'ambito delle mura domestiche. Addirittura, anzi, Nijinsky proibisce alla moglie di leggere questo diario. Quindi da questo capiamo che tale sincerità, tale denudamento, non so come dire, di Nijinsky, non deriva, ecco, da un'ostentazione, da una volontà di mettere in piazza i propri affari personali. Assolutamente. Quindi sono dei diari veramente incredibili, la cui lettura sono 200 pagine, oltre 200 pagine, credo di aver letto in 3 ore, nel senso qualcosa di abbacinante, perché cattura l'esperienza, soprattutto penso di coloro che si occupano di arte performativa, non solo dello studio dell'arte performativa, ma anche proprio gli artisti, coloro che fanno arte o tentano di fare arte, insomma, ecco, gli addetti ai lavori. Penso che sia veramente interessante. Veramente uno dei libri più interessanti che io abbia mai letto.